rivoluzionato la storia del pensiero umano a partire dall'età ellenistica. Paolo prende posizione, questa posizione culturale di Paolo di Tarso non è stata creata da lui, è una posizione culturale che aveva già una sua storia, e Paolo vi aderisce facendosene portavoce nel suo epistolario. Paolo prende posizione a favore della lettura allegorica dei testi biblici. Ricordate questo concetto. Questa scelta risulta fondamentale per la costruzione del pensiero paolino e di conseguenza per la costruzione della dottrina del cristianesimo. Paolo, abbiamo detto la scorsa settimana, definisce una serie di concetti che diventano le categorie con le quali noi oggi pensiamo la realtà. E queste, qui c'è posto, vi ho tenuto due posti, con cui noi pensiamo la realtà. Queste categorie sono diventate concetti fondamentali quindi nella storia del pensiero umano e anche, come sappiamo, idee guida per la storia della letteratura. Paolo di Tarso costruisce l'idea che c'è una relazione tra le storie, cioè la cronologia raccontate nei testi dei libri dell'Antico Testamento, e il concetto del messianismo. Una parola che conosciamo bene noi, perché no? Il concetto del Messia, no? L'abbiamo studiato a catechismo. Cioè, tutte le storie, no? Da Adamo ad Eva, Caino a Abele, Noè, cioè, i grandi romanzi dei libri della Genesi e dell'Esodo, no? Abramo, Isacco, Giacobbe, il romanzo di Giuseppe, Mosè, eccetera, eccetera, non sono altro che allegorie, metafore, figure, prefigurazioni del Messia. E a questo proposito Paolo fa un passo avanti, cioè comincia a considerare queste storie come prefigurazioni della risurrezione di Gesù. E così Paolo di Tarso definisce il tempo che va dalla creazione del mondo fino alla risurrezione di Gesù come una prefigurazione, cioè una figura, un'allegoria. Noi sappiamo che per definire questo concetto Paolo utilizza una parola greca molto significativa. Cioè Paolo, per definire questo concetto, utilizza la parola tipos, cioè un termine proveniente dal glossario pre-ellenistico di Platone e di Aristotele. Ora, nel vocabolario ellenistico di Platone e di Aristotele la parola tipos significa proprio modello, figura, metafora, stampo. Paolo di Tarso spiega la sua posizione culturale, la sua visione intellettuale delle cose in tutta una serie di brani che sono diventati un punto di riferimento fondamentale, un termine tipico, cioè inteso in linea con la parola tipos, per la lettura cristiana dei testi dei libri dell'Antico Testamento, no? A volte nei saggi si legge, Paolo legge i libri dell'Antico Testamento in modo tipico. Poi gli scrittori dei saggi di solito sono degli intellettuali, delle intellettuali, per cui danno per scontato che tutti noi sappiamo che cosa significhi, no? E questa concezione figurale, no, o tipica, così viene chiamata dalle studiose e dagli studiosi di filologia, cioè questa concezione metaforica, allegorica, sostenuta ed elaborata da Paolo di Tarso, è a poco entrata nella tradizione. E difatti abbiamo detto, ma vale la pena ripeterlo, che Gerolamo, no, ricordate Gerolamo, uno dei famosi padri del deserto del V secolo, quando traduce, siamo nel 420 d.C., dal greco in latino, con un occhio ebraico, tutti i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento, comprese le lettere dell'Epistolario di Paolo, ed è questa famosa traduzione, come sapete, è stata chiamata la Vulgata, e ha cambiato il modo di pensare, no? in modo tale che c'è chi la definisce la data in cui si esce dall'ellenismo e si entra nell'età di mezzo, la comparsa della traduzione di Gerolamo in latino, di tutti degli apparati della letteratura veritica. Quindi è stata chiamata vulgata, cioè come dire resa nel linguaggio popolare. Il latino comincia ad assumere in questo momento, dal punto di vista linguistico, nuovi connotati che lo indirizzano verso le cosiddette lingue neolatine, quindi sta davvero cominciando il Medioevo, no? Ebbene, Gerolamo traduce la parola tipoi con l'espressione in figura, no? Ricordate, stiamo rimettendo sul cammino, queste cose le abbiamo dette, ed ecco da dove viene il titolo di concezione figurale dato a questa operazione intellettuale avviata da Paolo di Tarso, perché istruttiva, no? Per proporre a tutti sul territorio dell'ellenismo, non solo agli ebrei, la buona notizia della risurrezione di Gesù come figura, tipos del compimento dell'attesa e della, quindi, della possibilità del cambiamento. Ora, la concezione figurale, vale a dire leggere il testo in modo allegorico, dal VI secolo, quindi siamo già in età medievale, diventa in tutta Europa il modo principale per interpretare non solo la Sacra Scrittura, ma per interpretare il mondo, no? E tutta la realtà. E chi lo fa questo lavoro? Beh, lo fanno soprattutto gli artisti, le artiste e gli artisti, no? La concezione figurale del Medioevo dà dei risultati straordinari. La storia dell'arte medievale, che produce un'enorme quantità di meravigliosi oggetti di ogni tipo che raffigurano, tra virgolette, no? Cioè mettono in figura, no? La buona notizia, no? Tutti gli episodi che riguardano la buona notizia dell'Antico e del Nuovo Testamento, prende le mosse, trova il suo impulso dottrinale iniziale nell'espressione in figura che Gerolamo utilizza nel tradurre i versetti del capitolo 10 della prima lettera ai Corinti che abbiamo letto la scorsa settimana. Guardate, è importante sapere queste cose, perché gli oggetti culturali, la cultura, non nasce così come con la bacchetta magica. Cioè, c'è un processo di incubazione che sta nella letteratura, che sta nelle parole, no? È per quello che la cultura, o se volete la coltura, è importante. Bisognerebbe rendersene conto, no? Lo dico così per inciso, visto che nel nostro paese non si pensa ad altro che incentivare la cultura, dico, no? E anche la scuola, e anche l'alfabetizzazione. Ora, questa concezione, cioè l'utilizzo delle grandi figure contenute nei testi dei libri dell'Antico Testamento, in particolare nei libri della Genesi e dell'Esodo, comincia ad essere chiamata tipica, secondo il greco ellenistico utilizzato da Paolo di Tarso, in corrispondenza anche della nascita della filosofia del cristianesimo, un altro evento culturale che introduce in quell'immenso territorio che viene chiamato dell'età di mezzo, no? Tra l'antichità e la modernità. Attenzione, molti dicono: ma quando finisce l'ellenismo? Cioè, è difficile definire quando finisce l'ellenismo. Ci sono tante porte attraverso le quali, sì, come al solito, si passa e si entra dentro un altro territorio, no? Ne cominciamo a vedere alcune. Una è la traduzione di Gerolamo, la Vulgata, che porta su un altro territorio e che produce arte, quindi costruzione di oggetti, artigianato anche, no? Sono tanti i passaggi. L'altra è la nascita della cosiddetta filosofia del cristianesimo, che studieremo poi a suo tempo. Chi studia teologia e chi si dedica all'esegetica, negli albori dell'età di mezzo, dalla fine del V secolo, usa questa concezione per dare forma ad una teoria generale sull'interpretazione allegorica dei testi, sacri o profani che sia. E questa teoria si concretizza, come abbiamo detto, nella produzione dei molti e stupefacenti oggetti che costituiscono il patrimonio della storia dell'arte medievale. Questo è appunto un tema che affronteremo quando entreremo nei vasti territori della sapienza poetica medievale. Le considerazioni che stiamo facendo ora sono quindi propedeutiche, e questa è l'alfabetizzazione, per i viaggi futuri. E ora mettiamo in serbo quindi alcune risorse cognitive, no? Una serie di tasselli di apprendimento che potremmo, spero che potremo, ma insomma, non si sa mai, lo dico per garanzia, utilizzare nei viaggi a venire. Paolo di Tarso stabilisce una relazione che viene chiamata tipica, cioè una relazione tra ogni evento del passato e il tempo di Cristo, come dice lui, il tempo presente, che Paolo comincia a definire, come abbiamo letto nel testo della prima lettera ai Corinti, il tempo messianico. Il tempo messianico non è un tempo che ha avuto le sue radici nel passato, no, e che si avvererà nel futuro, no, il tempo messianico è il presente, dice Paolo. E naturalmente si attira molti nemici facendo questa affermazione, perché evidentemente nelle ecclesie, no? Ora, anche perché poi a volte non ci si capisce subito. Ora, questo, il concetto del tempo messianico nel pensiero di Paolo di Tarso, è un tema che naturalmente dobbiamo approfondire. Per farlo dobbiamo procedere con calma e con determinazione, perché non si tratta di un tema facile e leggero. Ora però, prima di proseguire, a proposito di situazioni che avvengono sotto forma di figure, cioè con l'ausilio della metafora, dobbiamo incontrare un personaggio che si chiama Pedro Camacho. Ve lo ricordate di sicuro, l'abbiamo evocato la scorsa settimana. Pedro Camacho è un prolifico narratore di storie, costruttore di radiodrammi di successo, che insieme ad un secondo protagonista, uno studente che si chiama Mario, che coltiva l'ambizione di diventare scrittore, ebbene, troviamo nel testo del romanzo di cui stiamo leggendo l'incipit, romanzo intitolato La zia Giulia e lo scrivacchino di Mario Vargas Llosa, lo scrittore a cui è stato quest'anno attribuito il premio Nobel. Conoscete già tutta una serie di dati su questo romanzo, su questo scrittore. Beh, andiamo avanti a leggere. Abbiamo lasciato i nostri amici, la via Giulia soprattutto e Mario, in attesa di Pedro Camacho. Tre giorni dopo conobbi in carne ed ossa Pedro Camacho. Avevo appena avuto un diverbio con Genaro papà, perché Pasquale, con la sua irrimediabile predilezione per le atrocità, aveva dedicato tutto il bollettino delle 11 a un terremoto a Ispahan. Non vorrei che i nostri percorsi fossero troppo legati a quello che succede. Questa lezione è stata preparata molto tempo fa. Così anche noi rivolgiamo uno sguardo a questi avvenimenti. A irritare Genaro papà non era tanto che Pasquale avesse scartato altre notizie per riferire con dovizia di dettagli come i persiani sopravvissuti agli sbottamenti venivano attaccati da serpi che, essendosi squartati i loro nidi, affioravano la superficie rabbiose e sibilanti, ma quanto che il terremoto fosse successo una settimana prima. Dovetti convenire che Genaro papà non aveva torto e mi sfogai dando dell'irresponsabile a Pasquale. Dove aveva scovato quel rifrittume? In una rivista argentina. E perché aveva fatto una tale scempiaggine? Perché non c'era alcuna notizia di attualità notevole e quella, se non altro, era interessante. Mentre io gli spiegavo che non ci pagavano per interessare gli ascoltatori, ma per riassumere loro le notiziole del giorno, Pasquale, scuotendo conciliantemente il capo, mi opponeva il suo incontrovertibile argomento. Il fatto è che abbiamo due diverse concezioni del giornalismo, don Mario. Stavo per rispondergli che se si ostinava ogni volta che io giravo la schiena a mettere in atto la sua concezione catastrofica del giornalismo, ci saremmo ritrovati ben presto sul lastrico, quando comparve sulla soglia del soppalco una sagoma inattesa. Era un individuo piccolino e minuto, ai limiti dell'uomo di bassa statura e del nano, con un naso grande, certi occhi straordinariamente vivi, in cui ribolliva qualcosa di eccessivo. Vestiva di nero, una giacca dall'aspetto molto usato, e la camicia e il cravattino a lacci erano pieni di pillacchere, ma nello stesso tempo il suo modo di indossare quegli abiti denotava qualcosa di attillato e di composto, come quei gentiluomini delle vecchie fotografie che sembrano imprigionati nelle loro finanziere inamidate, nei loro cilindri così corretti. Poteva avere qualsiasi età fra i 30 e i 50 anni e sfoggiava un'unta chioma nera che gli arrivava fino alle spalle. Il suo atteggiamento, i suoi movimenti, la sua espressione sembravano la smentita stessa della spontaneità e della naturalezza. Facevano subito pensare al pupazzo articolato, ai fili del burattino. Ci fece una riverenza cortigiana e con una solennità desueta come la sua persona si presentò così: vengo a derubarvi di una macchina da scrivere, signori. Vi sarei riconoscente se mi aiutaste. Quale delle due è la migliore? Il suo dito indice era alternatamente puntato verso la mia macchina da scrivere e quella di Pasquale. Nonostante fossi stato abituato ai contrasti tra voce e fisico dalle mie scappate a Radio Central, mi stupì che da una figuretta tanto striminzita, di complessione tanto miserella, potesse scaturire una voce così ferma e melodiosa, una dizione così perfetta. Sembrava che in quella voce sfilasse non solo ogni lettera, senza che ne rimanesse mutilata una sola, ma anche le particelle e gli atomi di ciascuna, i suoni del suono. Impaziente, senza notare la sorpresa del suo aspetto, la sua audacia, la sua voce, provocarono in noi, si era messo a scrutare e quasi a fiutare le due macchine da scrivere, si decise per la mia veterana ed enorme Remington, una carrozza funeraria su cui gli anni non passavano. Pasquale fu il primo a reagire. Lei è un ladro o cosa diavolo? Lo assalì. E io mi resi conto che stava indennizzandomi del terremoto di Spagna. Crede forse di potersi portare via tranquillamente le macchine del servizio di informazioni? L'arte è più importante del suo servizio di informazioni. Cacca di detto. Lo fulminò il personaggio, lanciandogli un'occhiata simile a quella che si lancia una bestia calpestata, e proseguì la sua operazione. Dinanzi allo sguardo sbigottito di Pasquale, che senza dubbio tentava di indovinare, come vede il resto, cosa volesse dire cacazibetto, il visitatore tentò di sollevare la rento. Riuscì ad alzare il trabicolo al prezzo di uno sforzo inaudito che gonfiò le venuzze del suo collo e per poco non gli fece schizzare gli occhi dalle orbite. Il suo viso si coprì di un colore granata, la sua piccola fronte di sudore, ma lui non desisteva. Serrando i denti, traballando, riuscì a fare qualche passo verso la porta, finché non dovette arrendersi. Un altro secondo e il suo carico l'avrebbe trascinato a terra con sé. Posò la Remington sul tavolino di Pasquale e si fermò un istante. Ma non appena ebbe ripreso fiato, completamente ignaro dei sorrisi che lo spettacolo provocava a me e a Pasquale, questi si era già portato più volte un dito alla tempia per indicare che si trattava di un pazzo, Cire d'arguì con severità: non siate pigri, signori, un po' di solidarietà umana, datevi una mano. Gli dissi che mi dispiaceva molto, ma che per portarsi via con la Remington avrebbe dovuto prima passare sul cadavere di Pasquale e dopo di questo sul mio. L'ometto si sistemava il cravattino, lievemente spostato dallo sforzo. Dinanzi alla mia sorpresa, con una smorfia di contrarietà e dando segni di incapacità totale di umorismo, rispose annuendo gravemente: un individuo ben nato non sdegna mai una sfida a battersi. Il luogo e l'ora, signori. La provvidenziale comparsa Gennaro figlio nel suo palco frustrò quanto pareva essere la formalizzazione di un duello. Entrò nel momento in cui il cocciuto vento tentava di nuovo, congestionandosi, di prendere tra le braccia la Remington. «Lasci Pedro, l'aiuto io», disse, e gli strappò la macchina come se fosse stata una scatola di fiammiferi. Comprendendo allora dalla via facile a quella di Pasquale che ci doveva qualche spiegazione, ci consolò con un'aria gaia. «Non è morto nessuno, non c'è di che rattristarsi, mio padre vi sostituirà presto la macchina». «Siamo l'ultima ruota del carro», protestai io per salvare le apparenze. «Ci relegate in questo soppalco lercio, mi avete già tolto una scrivania per darlo al contabile, ora la mia Remington, e non mi avvisate neppure. Credevo che il signore fosse un ladro», mi spalleggiò Pasquale, «è entrato qui insultandoci e spadroneggiando». «Tra colleghi non devono esserci litigi», disse salomonicamente Gennaro figlio. Si era messo la Remington in spalla e notai che l'ometto gli arrivava esattamente al bavero. «Non è venuto mio padre a fare le presentazioni? Le faccio io allora, e tutti felici e contenti». All'istante, con un gesto veloce e automatico, l'ometto tese uno dei suoi braccini, fece qualche passo verso di me, mi offrì una manina da bimbo e, con la sua bella voce tenorile, facendo una nuova genoflessione cortigiana, si presentò: «Un amico, Pedro Camacho, boliviano e artista». Ripeté il gesto, l'inchino e la frase con Pasquale, che visibilmente viveva un momento di supina confusione ed era incapace di decidere se l'ometto si burlava di noi o se era sempre così. Pedro Camacho, dopo averci stretto cerimoniosamente la mano, si girò verso il servizio di informazioni in blocco e dal centro del suo palco, all'ombra di Gennaro figlio, che dietro di lui sembrava un gigante e lo osservava tutto serio, sollevò il labbro superiore e corrugò il viso in un moto che mise a nudo certi denti giallastri in una caricatura o spettro di sorriso. Si prese qualche secondo prima di gratificarci con queste parole musicali accompagnate da un gesto da prestigiatore che si congeda: «Non vi servo rancore, sono abituato all'incomprensione del mondo. A presto, signori». Scomparve sulla soglia del suo palco, spiccando certi saltarelli da folletto per raggiungere l'impresario progressista che, con la Remington in spalla, si allontanava a grandi passi verso la l'ascensore. Così, in modo un po' burrascoso, vedete, entra in scena in questo romanzo il personaggio di Pedro Camacho. Entra in scena con un'espressione che troviamo spesso anche nell'epistolario di Paolo di Tarso: «Pari, pari, non vi servo rancore, sono abituato all'incomprensione del mondo», dice spesso Paolo quando risponde o invia lettere ad altri che gli hanno già mandato a dire che non la pensano come lui. E ora, come abbiamo preannunciato la scorsa settimana, dobbiamo soffermarci davanti ad un paesaggio intellettuale nel quale possiamo osservare il capitolo 5 della famosa lettera ai Romani, dove Paolo ci fornisce l'esempio più significativo della sua concezione figurale o tipica. E questo elemento è destinato a cambiare i connotati della storia del pensiero umano. Paolo, nel capitolo 5 della lettera ai Romani, prende in considerazione la figura di Adamo, quindi commenta in termini allegorici in modo tipico i primi tre capitoli del libro della Genesi. E questo primo commento risulta fondante per la dottrina e la filosofia del cristianesimo. Cioè è la prima, diciamo così, uscita da quello che è il territorio dell'ebraismo. Intanto bisogna dire che Paolo, anche se non si esprime in modo esplicito, pensa che la figura di Adamo non appartenga ad una realtà storica, ma bensì ad un quadro allegorico costruito con una certa e consueta perizia dagli scrivani di Israele in esilio a Babilonia. Paolo costruisce un parallelo tra la figura di Cristo, e Paolo è consapevole, perché segue la tradizione degli scrivani di Israele, di avere compiuto una significativa operazione culturale di tipo allegorico, trasformando con la scrittura la nebulosa figura del Gesù della storia, di cui non sa niente, cioè nella luminosa immagine del Cristo della fede. Personaggio legato alla cultura dell'Antico Testamento di cui diciamo molte cose. Ed è proprio la figura di Cristo che ha portato la salvezza, in antitesi, spiega Paolo, alla figura di Adamo che ha portato l'umanità alla perdizione. Cioè Paolo riorienta in modo ancora più universale, ecumenico, il mitico concetto veterotestamentario del peccato originale. Ora noi ci siamo abituati, no? Abbiamo avuto noi questa lettura, no? Già, senza magari sapere da dove parte, no? Attraverso Adamo, scrive Paolo, il peccato è entrato nel mondo e quindi tutti abbiamo peccato, perché se Adamo rappresenta l'umanità, ecco che c'è questo inconveniente. E Paolo definisce in modo tipico la figura di Adamo, quindi Adamo è il tipos, dice Paolo, la metafora, l'allegoria che prefigura l'immagine dell'uomo peccatore, in modo da poter costruire la sua similitudine, cioè in modo da poter definire come tipica la figura del Cristo della fede. E nel pensiero di Paolo di Tarso, Cristo è il tipos, quindi la metafora, l'allegoria, che prefigura l'immagine del Messia, l'unto. Cristo è, afferma Paolo, il nuovo Adamo che introduce nel mondo la caris, la grazia di Dio. Quindi da una parte c'è Adamo con il peccato, dall'altra parte c'è il Cristo della fede con la caris, la grazia. Ora, il capitolo 5 della lettera ai Romani, così come tutto il testo di quest'opera, guardate, ha sempre costituito nei secoli, in modo particolare in età moderna, al tempo della riforma luterana, poi non ne parliamo, perché qui su questi versetti, su questa lettera, si sono scatenati degli scontri feroci, notevoli, perché qui si presta, no? Le parole di Paolo si prestano a tutta una serie di considerazioni che sono molto significative. Ora, il capitolo 5, soprattutto della lettera ai Romani, ha sempre costituito, quindi nei secoli, terreno di scontro sul piano dell'interpretazione. Ora, in questo percorso noi dobbiamo puntare l'attenzione sul concetto di partenza, che, come sappiamo, prende il nome di concezione figurale, in modo da possedere questo tassello, perché quando si va avanti poi a viaggiare nella storia del pensiero umano, ogni tanto si trova la disputa che parte di qui tra correnti di pensiero diverse, no? E quindi bisogna saperlo, che c'è in ballo un tassello, un punto di partenza, no? Un tassello che è predisposto proprio alla discussione, allo scontro, alla riflessione. Ora è necessario fare un passo per volta, quindi sul terreno della storia del pensiero umano, soprattutto quando la si osserva questa storia in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Quindi in questo percorso dobbiamo imparare a conoscere e a capire il significato e il ruolo del termine tipos, così come lo ha utilizzato Paolo di Tarso nei testi del suo epistolario. Poi, durante l'età di mezzo, ci sarà un festival del tipos, si direbbe oggi, di interpretazioni su questa parola chiave di Paolo di Tarso. Quindi bisogna sapere da dove parte, perché poi, di volta in volta, ciascuno dei grandi pensatori, delle pensatrici, dirà la sua. Pensatrici anche, c'è anche il De Garda di Bingen, non ve lo dimenticate, non ve la dimenticate. Ora, il termine tipos, quindi la figura, l'immagine, la forma, l'aspetto, la struttura, quindi poi durante il Medioevo il termine tipos è la figura, l'immagine, la forma, l'aspetto, la struttura, qui dobbiamo saperlo, perché poi dietro a queste parole ci sono itinerari, molti itinerari, come voi capite, e interessanti. Il termine tipos, quindi utilizzato da Paolo di Tarso facendo riferimento alla tradizione del pensiero di Platone e di Aristotele, perché sappiamo che Platone, tra l'altro, utilizza i tipoi, cioè le grandi figure allegoriche, per comporre i suoi famosi miti con i quali cerca di spiegare l'inspiegabile, no? Ecco, quindi vedete quante coincidenze significative. Beh, il termine tipo non è per sua natura un termine dogmatico, allora. E questo, guardate, l'epistolario di Paolo di Tarso ha questo di bello, no? Che se uno lo legge in una chiave, che è quella della, delle visioni degli apparati religiosi, di tutti gli apparati, Paolo viene fuori come un grande bacchettone, il quale, no, dice delle cose per cui, no, no, lo consideriamo un personaggio antipaticissimo, che dice sempre che non bisogna fare questo, in realtà non è così. Cioè, in realtà, le parole chiave di Paolo di Tarso sono di una creatività, e c'è un ventaglio di possibilità, perché lui stesso trova difficoltà a dare una spiegazione univoca, no? Una spiegazione univoca. Quindi il termine tipos che usa Paolo non è per sua natura un termine dogmatico, perché la figura, l'immagine, la forma, l'aspetto, la struttura, insomma, il tipos è destinato a cambiare, no? Cioè a fornire molteplici paesaggi interpretativi, no? A non rimanere immutabile, no? E quindi le cose cambiano, assumono un tipo diverso a seconda delle situazioni, no? E così. Leggiamo ora un frammento dal capitolo 5 della lettera ai Romani, non per fare le esegesi al plurale del testo. Questo è un tema che, come abbiamo detto, va affrontato di volta in volta nelle varie fasi in cui si sviluppa la storia del pensiero umano, ma per prendere atto della collocazione, quindi facciamo un esempio di collocazione in funzione della didattica della lettura, della parola chiave tipos, e poi per riflettere anche su un'idea fondamentale. Quindi leggiamo i versetti dal 12 al 15 del quinto capitolo della lettera ai Romani. Il peccato è entrato nel mondo a causa di un uomo. Attenzione, perché il peccato è connaturato con l'umanità. Attenzione, perché la traduzione in greco si presta a fare questo discorso qui. Quindi Adamo, e il peccato ha portato con sé la morte. Di conseguenza la morte passa su tutte le persone, perché tutti hanno peccato. Prima che Dio facesse conoscere la legge di Mosè, c'era già il peccato nel mondo. Ora, dove non vi è legge, non si dovrebbe neppure tenere conto del peccato. Eppure, da Adamo fino a Mosè, la morte ha sempre dominato gli esseri umani, anche quelli che non avevano disobbedito come Adamo ad un ordine di Dio. Adamo era il tipos, la figura di colui che doveva venire. Ma quale differenza tra il peccato di Adamo e quel che Dio ci dà per mezzo di Cristo? Adamo da solo, con il suo peccato, ha causato la morte di tutti gli esseri umani. Dio invece, per mezzo di un solo uomo, Gesù Cristo, ci ha dato con abbondanza i suoi doni e la sua caris, la sua grazia. Questo frammento significativo fa parte di un brano molto complesso, ma il nostro primo obiettivo è quello di identificare, vedete, la parola tipos. E con questo esempio abbiamo preso atto in quale contesto è inserita questa parola. La figura, il tipos di Adamo, così come la propone Paolo di Tarso, assume una connotazione esemplare che serve, per contrasto, a valorizzare la nuova figura, il tipos del Messia. Il nuovo Messia, il nuovo Adamo, corrisponde quindi alla figura di un liberatore misericordioso e non di un condottiero vittorioso, il Messia. Qui c'è un cambiamento completo di natura del Messia. Nell'Antico Testamento il Messia è piuttosto un condottiero vittorioso, che combatte anche, e invece Paolo lo presenta invece come un liberatore misericordioso. E qui c'è tutta una polemica che lui fa nei confronti del giudaismo più conservatore, no? Inoltre Paolo allude al fatto che Adamo mette in moto la dinamica del peccato, perché nascostamente, cioè in modo omertoso, vorrebbe spadroneggiare, no? Diventare come un Dio, no? E qui Paolo fa tutto un ragionamento molto interessante, cioè tutto sommato Adamo ha già tutto, no? Cosa vuole? Cosa vuole? No, allora è proprio vero che non si finisce mai di volere sempre di più, no, di quello che aveva, ma lì aveva già tutto, c'era mica bisogno di diventare Dio, anzi, tra l'altro, se aveva già tutto, ce lo aveva, non per merito suo. Quindi succede così anche a noi? Noi non siamo capaci di guardarci attorno, abbiamo già molte cose e vogliamo sempre di più, quindi vogliamo comprare tutto, il Corriere della Sera, tutto. No, non riusciamo più a fare l'antibagno, allora potremo, con le nostre potenze, siamo una potenza. Ora, quindi vorrebbe spadroneggiare Abramo, cioè diventare come un Dio, e quindi trama, no? Trama attraverso una sorta di trattativa, no? Mettendo lì il libro della Genesi, è molto bello, abbiamo studiato, è un romanzo di grande valore. Cioè, mettendo in antitesi la grazia divina con il male, che è misteriosamente già presente, fa notare Paolo, nel giardino dell'Eden, secondo la visione dell'epopea di Gilgamesh, di questo scritto che è stato prodotto in esilio, no? Da scrivani che assumono questa mentalità. E quindi c'è una trattativa, no? Che mette in antitesi la grazia divina con il male, e che si presenta sotto forma di serpente tentatore, lo stesso serpente che si trova nel giardino del Dilmun, no? E che mangia a Gilgamesh il fiore dell'immortalità. Ora, questa considerazione sulla quale potrebbero dire molte cose, Paolo fa un accenno poi nella lettera ai Romani, perché sa benissimo di parlare a persone che come noi conoscono bene già questo racconto, no? queste storie, questa dinamica, la dinamica di questo racconto la conosco. Questa considerazione fa venire in mente un poeta che spesso incontriamo nei nostri percorsi. Qui ci vogliono dei poeti per fare le simili, poeti servono per fare la simili. Quest'anno non lo abbiamo ancora incontrato, non vorrei che si arrabbiasse, questo poeta si chiama Carlo Alberto Salustri, detto Trilussa. Leggiamo come Trilussa interpreta il rapporto tra Adamo, il quale vorrebbe spadroneggiare, cioè possiede già da principio un istinto padronesco, il creato, che è rappresentato da un gatto, scritto con la G maiuscola, il quale rivendica la sua indipendenza. Questa è una tenacia che ricorda unità e indipendenza. Adamo e il gatto. Appena Adamo vide il primo gatto, gli propose un contratto. Senti, gli disse, se mi ubbidirai in tutto quello che mi pare piace, ti garantisco subito una pace che nessuno l'ha goduta mai. Però bisognerà che fin da adesso mi tratti con i debiti rispetti e rimani fedele e sottomesso. Accetti o non accetti? Grazie, ne faccio senza. La pace non si compra, disse Armicio, ma si guadagna con l'indipendenza, a costo di qualunque sacrificio. A me non mi ingarbugli come cane che per un po' di pane s'accuccia e t'ubbidisce alla parola. Voglio la pace mia senza controllo, senza frustate, senza musaruola, senza catene al collo. Dal modo come parli ho già capito che in fondo c'hai l'istinto padronesco, e nel dir questo il gatto insospettito alzò la coda e lo guardò in canesco. Il secondo obiettivo che ci siamo poste, questo è un commento al capitolo quinto della lettera ai Romani. Il secondo obiettivo che ci siamo poste e che ci siamo posti nel leggere il brano tratto dal capitolo quinto della lettera ai Romani è quello di conoscere e di capire quale idea emerge da questi versetti. Su questa idea dobbiamo riflettere, perché è un'idea compatibile con la natura di questo percorso che avanza sulla scia della didattica della lettura e della scrittura. Abbiamo potuto notare nel brano che abbiamo letto come Paolo voglia rimarcare il fatto che Adamo rappresenta il passato. Un passato che ormai, secondo Paolo, ha trovato una sua spiegazione. Poi Paolo vuole ribadire che colui che deve venire, ricordate questa espressione, cioè l'espressione greco-ellenistica con cui Paolo traduce il termine Messia, rappresentava il futuro. Rappresentava. Perché usa questa idea Paolo, rappresentava? E perché il futuro ha ormai, secondo Paolo, trovato una sua realizzazione. Infine Paolo vuole affermare che il Cristo della fede è il presente, perché il presente è il tempo della realtà, dell'esistenza, dell'essenza delle cose. Guardate sul punto 1 del repertorio. Paolo di Tarso ha il merito di aver messo in gioco per iscritto una categoria speciale, cioè la categoria del tempo messianico. E noi questa poi a catechismo però non l'abbiamo studiata, e questo è un male, perché... E poi questo concetto è stato messo da parte, perché e questa operazione la realizza facendo la scelta di leggere in modo allegorico, metaforico, figurato, esemplare, tipico, tutti i grandi avvenimenti raccontati dai testi della letteratura dell'Antico Testamento. Ora, Paolo di Tarso ha saputo dare agli avvenimenti e ai personaggi dell'Antico Testamento un respiro universale. Per quanto riguarda la categoria del tempo messianico in se stessa, come realizzazione nel presente del regno di Dio sulla terra, dobbiamo dire che noi questa categoria l'abbiamo perduta di vista per via del modo in cui questo concetto paolino è stato poi nei secoli tradotto e interpretato, soprattutto nel corso della storia della cristianità medievale, che è andata, vedete, alla conquista del tempo piuttosto che aspirare alla valorizzazione del tempo. E la rimozione della categoria del tempo messianico proposta da Paolo di Tarso è avvenuta per ragioni di potere, e questo complesso argomento lo studieremo a suo tempo percorrendo i territori della sapienza poetica medievale. Ora noi dobbiamo ragionare su questo tema nei termini in cui Paolo di Tarso l'ha proposto all'attenzione degli interlocutori del suo tempo e anche nostra, che siamo lettori contemporanei dell'epistolario di Paolo di Tarso. Come si articola il pensiero di Paolo di Tarso sul tema del tempo messianico? Sappiamo che Paolo di Tarso non ha un pensiero lineare e ben strutturato sui temi che tratta. Sono temi molto complessi quelli sui quali esercita il suo ragionamento, e propone sempre più di un itinerario di riflessione, no? Molti itinerari di riflessione, più itinerari di riflessione su un tema. E questo fatto rende gli argomenti trattati nei testi dell'epistolario paolino ancora più interessanti, anche perché dopo si è scatenata, no? L'interpretazione, no? Dice Paolo, no, diceva così, no, ma dice anche così, no, ma dice anche così. Ora, per Paolo il tempo messianico è il presente, questo è un dato di fatto. Paolo non vuole guardare nostalgicamente al passato e neppure vuole confidare fiduciosamente nel futuro. Secondo Paolo il tempo va vissuto profondamente e intensamente solo nel presente. Le studiose e gli studiosi di filologia hanno riflettuto sul modo attraverso il quale Paolo elabora, fondendo insieme cultura ebraica e cultura greca, il linguaggio con cui definisce il concetto del tempo. Ed è diventata esemplare questa riflessione di Paolo sul tempo. Ancora una volta Paolo attua una significativa ed esemplare integrazione tra la cultura ebraica, che si esprime con concetti materiali, e la cultura greca, che si esprime con concetti ideali e spirituali, no? Cultura ebraica che guarda al corpo, alla materia, e la cultura ellenica, ellenistica, che guarda allo spirito, all'ideale, all'idea, prima di tutto. Quali sono le parole chiave che Paolo di Tarso utilizza per definire il concetto del tempo? Beh, c'è un tempo che Paolo definisce con la parola cronos. Naturalmente queste parole Paolo le prende dalla tradizione orfico-dionisiaca, e le reinterpreta, no? Come al solito, che definisce con la parola cronos, cioè un tempo che proviene dalla poetica di Esiodo. Ricordate Esiodo? Le opere e i giorni, la teogonia. Paolo utilizza il termine cronos per definire un periodo che, secondo lui, va dalla creazione del mondo fino alla comparsa del Messia. E per Paolo di Tarso la comparsa del Messia corrisponde, attenti, non alla nascita di Gesù, di cui lui non sa nulla, ma al momento in cui è stata divulgata la buona notizia della sua risurrezione. L'unica cosa che sa. Con la buona notizia della risurrezione di Gesù, il tempo cambia aspetto, dice Paolo, cioè il tempo si contrae in un continuo presente e il tempo quindi comincia a finire. E per definire questo continuo tempo presente Paolo usa un'espressione che assume un valore molto significativo nella storia del pensiero umano. Cioè, per definire il tempo presente, che è il tempo dell'attesa di Gesù, ma che è anche contemporaneamente il tempo della piena presenza del Messia, Paolo utilizza il termine kairos. Questo termine lo conoscete già. Ora, che cos'è il kairos? Beh, intanto è un termine che ha spaventato molti pensatori, che hanno poi, nei secoli successivi, delineato i perimetri della dottrina cristiana, privilegiando però il passato e il futuro. Ma nello stesso tempo ha entusiasmato altri pensatori che, sebbene in minoranza, ne hanno mantenuto vivo il significato. Cioè il kairos è letteralmente il tempo di ora, che uno sta vivendo nel momento in cui lo vive, o meglio è il concetto che significa ora è il tempo della salvezza, ora è il tempo dell'agire, delle scelte, della pienezza. Ora è il tempo della fine del tempo, inteso come cronos, no? Conosciuto come tempo della cronaca, recepito come tempo che passa. Il kairos, afferma Paolo di Tarso, non è tempo che passa, ma è il tempo che resta, cioè che riusciamo a cogliere. Non è difficile capire questa idea. Guardate, quante volte noi abbiamo detto: questa è una situazione nella quale mi sembra che il tempo si sia fermato, no? Tutte le volte che abbiamo vissuto un'esperienza simile abbiamo avuto la percezione del kairos. Il kairos, afferma Paolo di Tarso, è un tempo che è ancora nella storia, nel cronos, dentro all'orologio diremmo oggi, ma buca già l'eternità, cioè penetra già in quello che Paolo chiama escaton, il tempo dell'eternità. E anche questa è una parola che arriva dalla cultura orfico-dionisiaca. Il kairos, afferma Paolo di Tarso, è il periodo che il tempo ci mette per finire, perché, sostiene Paolo, quando diciamo mi è parso che il tempo si sia fermato, ebbene, è come se avessimo avuto la sensazione di aver come percepito la fine del tempo. Quindi il kairos è un tempo che sta dentro il tempo cronologico, che si trova dentro il tempo dell'orologio, ma che ha subito una trasformazione. È, dicono oggi le studiose e gli studiosi di filologia, un tempo di natura psicologica, un tempo che si identifica con noi stessi, con il nostro vivere nel presente, con la nostra capacità di vivere nel presente. Perché bisogna imparare a vivere nel presente, è una cosa, Paolo fa questo, sempre questo riferimento all'istruzione. Se entriamo nella dimensione del kairos, afferma Paolo di Tarso, abbiamo la percezione di averlo fatto finire il cronos, cioè il tempo che passa, che ci fa tanta paura. Cioè, e di vivere dentro ad un presente, perché solo nel presente è la vita. Per cui siamo a stretto contatto con il tempo che resta e abbiamo la sensazione che il tempo quindi si sia contratto. E noi possediamo quindi tutta la storia in mano. E beh, voi quando avete avuto la sensazione che il tempo si fosse fermato, beh, scrivete quattro righe in proposito, sicuramente più di una volta avrete vissuto delle situazioni di questo tipo. E ora è necessario andare in ricognizione filologica. Un breve brano, ma molto significativo in relazione a ciò che abbiamo detto, lo possiamo trovare ancora una volta in quella miniera di idee che è il testo della prima lettera ai Corinzi. E a questo proposito è sufficiente che noi leggiamo tre versetti dal capitolo 7 della prima lettera ai Corinzi per trovare conferma della riflessione che Paolo ha elaborato. Basta leggere questi tre versetti per capire come la contrazione del tempo, il kairos, il tempo che resta, possa avere una ricaduta pratica sulla vita delle persone, tanto da cambiarne in modo alternativo la qualità dell'esistenza. Permettetemi di dire che per capire il kairos ci vuole l'alfabetizzazione. Cioè, quando noi ci spostiamo ad Alessandria, l'Alessandria del secondo secolo avanti Cristo o dopo Cristo, a scelta, e andiamo a fare due passi lì e incontriamo dei personaggi con i quali noi ci siamo affratellati e assorellati perché ne abbiamo conosciuto il pensiero, ecco che in quel momento lì noi abbiamo contratto il tempo, stiamo vivendo il kairos. Cioè, quindi il concetto dell'alfabetizzazione porta in questa dimensione, cioè la nostra vita si allarga e il tempo si contrae. È chiaro? E sto già citando poi i filosofi del Novecento che lavorano su questo concetto del tempo. Quando ci arriveremo poi li studieremo, ma partono di qui poi queste considerazioni, sempre, partono dall'epistolare di Paolo o da altri apparati. E leggiamo dalla prima lettera ai Corinzi, questi versetti dal capitolo 7, fratelli e sorelle, io vi dico questo, il tempo si è contratto ed è diventato tempo che resta, o kairos, sinestalmenos estin. Ecco lì la parola. Il tempo si è contratto ed è diventato tempo che resta. Perciò da ora in poi quelli che sono sposati vivono come se non lo fossero. quelli che piangono come se non fossero tristi, quelli che sono allegri come se non fossero nella gioia, quelli che comprano come se non possedessero nulla e quelli che usano i beni di questo mondo come se non se ne servissero. Vedete, c'è la rivoluzione, c'è la trasformazione delle cose in senso qualitativo, no? In cui non ci sono più rapporti di potere. Queste sono tutte allegorie che rimandano al fatto che tutte queste cose, a cominciare dalla famiglia, dallo Stato, dalle banche, dagli eserciti, dalle istituzioni, al tempo di Paolo, sono strumenti di potere. Oggi non più, ma allora, o forse sì, non sono. Lo era. Perché... E poi dalla stoccata rivoluzionaria, a cui tutti gli evoluzionari sono andati qui su questo testo e l'hanno citato, quelli contemporanei compresi, quelli del secolo precedente, perché questo mondo, così com'è, non durerà più a lungo. Ora, nel pensiero di Paolo di Tarso, il concetto del kairos, della contrazione del tempo in un continuo presente, è direttamente legato, quindi vedete, all'idea del cambiamento. Questo mondo, così com'è, non durerà più a lungo. Paolo di Tarso si rivela un pensatore molto accorto nel momento in cui conia un efficace catalogo di parole che, sulla scia della riflessione che lui conduce sull'idea del tempo, inteso come kairos, come tempo caretta, definisce l'aspirazione al cambiamento. È un'aspirazione che... tutti noi continuiamo ad avere. Paolo si sforza di determinare un'idea di cambiamento che stia negli schemi di questo mondo e dentro a questo tempo e dà vita a quella che le studiose e gli studiosi di filologia hanno chiamato metodologia del cambiamento nell'ambito del kairos, del tempo che resta. E qual è il metodo per riuscire a cambiare stile di vita, no? Che propone Paolo. Guardate sul punto 2 del repertorio, Paolo di Tarso pensa che il kairos, il tempo che resta, sia anche un tempo di ricapitolazione. Cominciamo di qui, dice Paolo. Cominciamo a ricapitolare, perché è utile. E la prima parola chiave della cosiddetta metodologia del cambiamento a cui Paolo di Tarso ha dato vita è proprio la parola ricapitolazione. Questo tempo, scrive Paolo, in cui il Messia è comparso, è un tempo in cui si ricapitola tutta la storia, in cui si ricapitolano tutte le cose. E la ricapitolazione del passato produce nella mente della persona che vi si dedica, scrive Paolo, una pienezza, un compimento che suscita un'esigenza di cambiamento di stile di vita nel presente. Paolo, per definire questo concetto, utilizza la parola greca pleroma. E per tradurre questo termine, vedete, è necessario imbastire una riflessione. Ora, nel kairos, nel tempo contratto, nel tempo creta, scrive Paolo, si produce una ricapitolazione, una sintesi che ci fa già provare anticipatamente la sensazione che Dio sia tutto in tutti. Qui vedete, prende concetti dalle scuole dell'ellenismo, Paolo, e li elabora. Questa sensazione di pienezza e di realizzazione viene espressa da Paolo con il termine pleroma. Pleroma è un concetto significativo, come spiegarlo? Guardate, tanto diciamo che il kairos è tempo di ricapitolazione, quando si ricapitola, pensa Paolo di Tarso, ci si predispone al cambiamento. Ora, quale di queste parole? Riepilogo, guardate lì, riassunto, compendio, sintesi, sommario, mettereste per prima accanto alla parola ricapitolazione? Scrivetela. Ogni tanto poi noi sentiamo il bisogno di ricapitolare, no? Quante volte dice? Adesso ricapitoliamo. Lo dite a voi stessi, lo dite agli altri, a volte con una certa durezza, perché si tratta di rimettere, no, in ordine, in linea, oppure di buttare all'aria delle cose per dare un nuovo ordine. E allora provate a ricapitolare. regolare la vostra vita scrivendo un catalogo composto di 5 o 6 parole significative che sono momenti di pienezza, che sono stati momenti di pienezza, perché è chiaro che, no? Ricapitoliamo per dire quando nella nostra vita c'è stato un momento, no, in cui noi abbiamo raggiunto degli obiettivi, no? Ci siamo sentiti in qualche modo pieni di grazia, direbbe Paolo, poi va avanti a completarli lui i concetti, no? E vedete, sono questi concetti, noi li abbiamo mandati nell'alto dei cieli, e questo è un male, perché devono stare invece sulla terra, dentro la cultura o la coltura di tutti i giorni, no? La nostra semina quotidiana. Dove troviamo espresso nell'epistolario di Paolo di Tarso il concetto del pleroma? Beh, leggiamo due frammenti intanto, tratti dalla lettera ai Galati e dalla lettera ai Romani. Dal capitolo 4 della lettera ai Galati, una lettera di cui ci occuperemo a primavera inoltrata, quando saremo quasi alla fine del nostro percorso. Sono tante le cose da dire, ci sarebbero da fare altri 10 percorsi sulle pistole di Paolo di Tarso, ma dovremo in qualche modo sintetizzare. Ma Dio, quando ci fu la pienezza dei tempi, pleroma ton kairoi, vedete il termine kairos, mandò suo figlio, egli nacque da una donna e fu sottoposto alla legge. Paolo non sa granché della nascita di Gesù di Nazareth, anzi non sa nulla, anzi nessuno sa nulla nell'ambito delle sue idee. Cioè circolano 50 voci, ma preciso, nessuno sa nulla di preciso, quindi Paolo naturalmente, in modo, vedete, molto, si sta molto là, poi vedremo, vedremo però come Paolo poi costruisce queste sentenze, la prima sentenza sulla nascita di Gesù poi la costruisce lui, dando origine a quello che poi diventerà uno dei temi più importanti, più significativi della letteratura dei Vangeli, no? Dalla lettera ai Romani, il capitolo 13, la legge dice: ama il prossimo tuo come te stesso. In questo comandamento è ricapitolata la pienezza, pleroma, di tutti gli altri comandamenti, come non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare. Chi ama il suo prossimo non gli fa del male. Quindi chi ama ricapitola la pienezza di tutta la legge, perché la pienezza della legge è l'amore solidale, pleroma un nomu e agape. Quindi ecco, vedete che questi termini sono molto significativi, soprattutto in questo secondo frammento. Paolo vuole mettere in evidenza che il kairos, in quanto tempo dell'attesa, è un tempo operativo e lo è nel segno dell'amore del prossimo, ecco, perché l'amore solidale, agape, è una pratica di ricapitolazione, dice Paolo. Basta un gesto di amore solidale, agape, per sintetizzare, per dare pienezza, pleroma, un nomu e agape, a tutta la legge. Guardate sul punto 3 del repertorio. Paolo di Tarso, sul concetto del tempo dell'attesa, il kairos, quindi, elabora un pensiero che tuttavia nel corso del Medioevo verrà spinto in secondo piano. E voi direte, ma perché mai? E ora anticipiamo uno dei temi che studieremo in futuro, quando percorreremo i sentieri del vastissimo territorio della sapienza poetica medievale. Cioè, nel corso del Medioevo la categoria del kairos è stata spinta in secondo piano. Guardate, non da tutti naturalmente, i più famosi, tra virgolette, la mettono in primo piano, e questo non è casuale, no? Ora, cioè la metterà in primo piano, per esempio, Francesco d'Assisi, che tutti conoscete, no? Con il suo stile di vita, ma dovrà scendere a compromessi con il potere ecclesiastico, no? La salvezza del presente, dice francese, e ora mi spoglio ora, perché no, quindi mi devo spogliare ora, adesso, ora è il tempo di spogliarsi di tutto, perché c'è già il Messia, la salvezza di Maria. Cioè, che cosa fa Francesco? È matto? No, non è matto. Ha letto le lettere di Paolo, anzi gliela lette sua madre, che era provenzale, che era una signora che veniva da Avignone, dalla cultura catara, dove le donne sapevano leggere e scrivere, e dove la cultura dei catari prevedeva una riforma della Chiesa. Ecco, prendendo come spunto essenziale le lettere di Paolo così come erano nella loro bellezza e nella loro intensità, e poi tutta la letteratura del Vangelo. Ora, perché nel corso del Medioevo, vedete, prevale l'interpretazione apocalittica, anche questo è molto interessante, ne studieremo, è molto significativo, cioè la linea visionaria, no? Per cui il tempo messianico viene considerato come la fine del tempo. Cioè il tempo messianico viene concepito come se fosse l'ultimo giorno, il giorno della collera, il giorno del giudizio, il giorno della soluzione o della condanna. No? Avete letto il nome della rosa, lì c'è il motivo conduttore anche, no? Ecco, siamo ora, cioè, questo tema tipicamente medievale, no? È complesso, lo svilupperemo a suo tempo. Ora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, ricordiamo soltanto che a questo proposito la liturgia partorisce dei testi molto significativi, e tra questi testi, attenti, lo citiamo perché ci serve per capire la differenza, tra questi testi c'è quel bellissimo tratto, la sequenza della Missa Brevis Defuntorum, dei defunti, che è un capolavoro della musica gregoriana, che inizia, questa sequenza inizia con parole che tutti conoscete a memoria, Dies Irae, tutti le conoscete. Ora citiamo i primi tre versi di questa celebre sequenza, no? Dies Irae, Dies Illa, perché fanno al caso nostro. Dies Irae, Dies Illa, giorno d'ira sarà quel giorno, solvet seclum in favilla, il tempo si dissolverà nel fuoco, teste David cum Sibilla, lo attestano Davide e la Sibilla, quindi l'Antico Testamento e la cultura ellenistica. Ora, Si può trovare facilmente tutto intero il testo di questa celebre sequenza anche sulla rete, immagino. Cercatelo e leggetelo perché è molto interessante, trovate una traduzione. Ora, e magari se lo leggete potete anche scrivere quali sono i due versi di tutta la sequenza, perché la sequenza non è tutta qui, è piuttosto articolata, che vi piacciono di più, perché ci sono dei versi molto significativi, di poesia e anche di cultura popolare. Scriveteli. Attenti, il linguaggio del Dies Irae è tipicamente medievale, perché per Paolo di Tarso, attenti, e quindi per il cristianesimo dei primi secoli, quello dei padri apostolici, il Kairos non è la fine del tempo, non è solvet seclum in favilla, ma è il tempo della fine. Attenzione, ciò che interessa Paolo non è l'ultimo giorno, non è l'istante in cui domani il tempo finisce, il tempo brucia, ma è il tempo che si contrae e si rivela in tutta la sua pienezza ora. E se no, e noi rimandiamo le cose quando? Intanto gestiamo il potere e rimandiamo, state buoni, poi ci sono, siete poveri, state buoni, siete ignoranti, state buoni, siete perseguiti, state buoni, poi dopo. Paolo dice, vai, e bisogna che con la volontà e con la presa di coscienza cambiamo ora stile di vita. Cercando di, poi lui utilizza dei termini nell'Antico Testamento che sono siamo forti diventando deboli, siamo ricchi diventando poveri, siamo disperati, no? Diventando allegri comunque. Siamo, ora, guardate sul punto 4. Quindi c'è il tempo del Kairos, che è del cristianesimo delle origini, e c'è il tempo apocalittico, che nel Medioevo è venuto fuori, no, utilizzando anche un'apocalittica precedente, ma sviluppando in funzione, no, della gestione dei poteri. Sul punto 4, Paolo di Tarso, quindi, non interessa né il tempo cronologico, quello della cronaca, né il tempo apocalittico, quello della fine. A Paolo interessa il tempo che resta, cioè il tempo, attenzione, il tempo che perdiamo, scrive Paolo, di solito a rimpiangere il passato e a sperare nel futuro. Così non dobbiamo fare, dice Paolo. Le studiose e gli studiosi di filologia oggi mostrano un grande interesse per il recupero di questa particolare categoria del tempo, la categoria del kairos, del tempo che resta. Infatti oggi viene considerata un'esperienza fondamentale per ricucire il rapporto tra il passato e il futuro, cioè per costruire il rapporto tra, attenti bene, la memoria e la speranza. E qui naturalmente questo concetto di Paolo di Tarso è entrato in tutta quella grande stagione che ha messo in primo piano quel fenomeno che si chiama l'autobiografia, che è la realizzazione del Kairos. Oggi scrivo 4 righe, non dico, comincio a dire no, non le ho scritte ieri perché non le scriverò domani, no. Il Kairos è quello di prendere la buona abitudine di intervenire ora, no, nella storia. Quindi il rapporto che c'è tra la memoria e la speranza. Che significato ha questa affermazione? Il Kairos in che senso è da considerarsi il presente, visto che il presente si presenta come un dato instabile, non catturabile, no? E che cos'è il presente? Come può essere definito il tempo di ora? Una possibile e affascinante, tanto da catturare l'attenzione delle studiose e degli studiosi di filologia, una possibile risposta a questo interrogativo emerge dall'epistolario paolino. Il presente è il punto di incontro tra la memoria e la speranza. Il presente, secondo Paolo, non è il punto di incontro tra il passato e il futuro, perché Paolo allude al fatto che il passato e il futuro sono termini generici e aleatori. Infatti il passato non esiste più, il futuro non esiste ancora. Paolo afferma che l'essenza del presente sta nell'incontro tra la memoria e la speranza, perché il passato esiste solo se è memoria e solo se è racconto, attenzione, dice Paolo, Midrash, lui dice, mentre il futuro comincia ad esistere quando c'è un progetto, per cui la speranza assume la sua natura specifica, cioè di sostegno alla fede e all'amore solidale, no? Fede, speranza e carità, solo se è supportata da un programma. E Paolo coltiva tenacemente la speranza, disegnando pazientemente con la scrittura un programma di salvezza. Ora, il tema del tempo, così come lo ha affrontato Paolo di Tarso nel suo epistolario, ha assunto nel corso dei secoli, nella storia del pensiero umano, una notevole importanza. Guardate, Montaigne, Pascal, Leibniz, Kant, Hegel, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Heidegger, Kafka, via via via, ne stiamo citando solo alcuni, solo per fare alcuni nomi. Ebbene, sono rimasti invischiati nella categoria del Kairos, del tempo che resta, del presente operativo, del punto di incontro tra la memoria e la speranza, del punto di contatto tra il racconto e il progetto. Vedete cosa viene fuori dall'epistolare di Paolo di Tarso, per cui no, a volte si arriccia il naso di fronte a cose che sembrano mummificate in eventi liturgici, ma ora il mondo della cultura deve essere grato a Paolo di Tarso e a questo testardo fariseo ellenizzato come lui, il quale ha sostenuto che bisogna utilizzare non il tempo che passa, ma il tempo che resta, cioè il presente operativo, per fare la cosa più utile che si possa fare, studiare. E nello studio è compreso l'esercizio della scrittura. Cioè, oggi ci chiediamo spesso come fare per ricapitolare, per attuare delle valide sintesi in modo da conquistare la pienezza del nostro esistere. Come fare per conquistare il presente? Ebbene, quale di queste parole? Guardate lì sul punto 4, ancora una volta comincia una riflessione che poi dopo si concretizzerà nel questionario finale. Quale di queste parole? Spettatore, spettacolo, testimone, testimonianza, partecipante, partecipazione, mettereste per prima accanto la parola presente. Non sono tutte uguali queste cose qui. C'è qualcuno che ci gioca su queste. E allora, se il presente è ricapitolazione, non ci resta che esercitarci a ricapitolare. E allora guardate sul punto 5 del repertorio. Ricapitoliamo, come si presenta nella nostra mente il concetto del tempo? Si presenta con il nome di Cronos, e d'ora in poi cerchiamo di distinguere, perché c'è tempo e tempo, non è che... Si presenta con il nome di Cronos, e questo è il tempo che passa, l'orologio. Si presenta anche con il nome di Eschaton, e questo è il tempo che verrà, il dies irae. E poi si presenta con il nome di Kairos, questo è il tempo che resta, dove la memoria e la speranza si toccano, dove il racconto e il progetto si danno la mano. Ora, quale considerazione possiamo fare di fronte a questa ricapitolazione? Possiamo dire che, secondo il pensiero di Paolo di Tarso, il Cronos, il tempo che passa, è memoria, ma non è più tempo. Poi possiamo dire che, secondo il pensiero di Paolo di Tarso, l'escaton, il tempo che verrà, è speranza, ma non è ancora tempo. Inoltre possiamo dire che, secondo il pensiero di Paolo di Tarso, il Kairos, in quanto tempo che resta, si identifica con il racconto e con il progetto. Il Kairos, il presente operativo, è, secondo Paolo, il tempo vero e proprio. Paolo di Tarso, sulla scia dell'idea del Kairos, del presente operativo, ecco, oggi possiamo tradurlo così, questo termine, visto che in questo modo lo hanno tradotto le studiose e gli studiosi di filosofia, e compie due grandi operazioni culturali Paolo, che risaltano nei testi del suo epistolario. La prima operazione culturale fondamentale nella costruzione dell'identità cristiana è quella mediante la quale Paolo ha cominciato a costruire la memoria, cioè il memoriale di Gesù di Nazareth, facendo aderire la sua essenza di rabbi ebraico a una serie di parole chiave, di idee cardine della cultura ellenistica. Guardate che questa è un'operazione ardita, non era una cosa così facile. Ora, la memoria di Gesù di Nazareth nei testi di Paolo di Tarso cessa di svilupparsi nel Cronos, nel tempo storico. Paolo non riesce tra l'altro a sapere quasi nulla su quel Gesù, attenzione, perché anche nella letteratura dei Vangeli, quando si nomina la persona materiale di Gesù di Nazareth, gli evangelisti dicono quel Gesù, perché è corretto questo, no? E a lui, a Paolo non interessa granché a un certo punto. Secondo Paolo, il Cronos, cioè il tempo che passa, subisce una perdita di senso di fronte alla buona notizia della risurrezione di Gesù. E subentra la speranza della sua venuta gloriosa, no? Della parausia. Un fatto che Paolo non pensa di dover collocare nel futuro, cioè nel tempo che verrà, ma nel presente, no? La parola parausia, no? Noi la conosciamo, ricordate, cioè l'abbiamo incontrata all'interno del testo della prima lettera ai Tessalonicesi lo scorso anno, no? E ne abbiamo studiato il significato. Il Signore nel momento, curios, il Signore nel momento in cui è risorto, ha già fatto la sua comparsa gloriosa. Ora, e qui c'è da dire una cosa che diciamo in postilla, no? Cioè, Paolo voleva dire davvero che è risorto Gesù, oppure è il tempo che risorge? Perché qui c'è tutta una. C'è tutta una questione in corso, tutta una questione in corso che viene fuori nella storia del pensiero umano. Paolo pensa che Gesù sia risorto o è il tempo che qualitativamente si trasforma, per cui non c'è neanche bisogno che Gesù risorga materialmente, perché c'è una, si è diffuso una spiritualità, uno spirito tale, per cui sempre stato uno, ma sono questioni che si porranno dopo nella storia del pensiero umano, via via. Ora anticipiamo queste cose, ma per dire, vedete da qui quante poi idee partono, no? Si sviluppano all'interno della Chiesa, delle chiese, degli scontri all'interno degli apparati religiosi. Ora è proprio prendendo spunto dal significato letterale della parola parausia, che letteralmente significa, guardate, essere vicini, essere presenti gli uni per gli altri, parausia. Paolo compie una seconda grande operazione culturale, cioè quella di far corrispondere la buona notizia della risurrezione, l'anastasia di Gesù di Nazaret, appunto al tempo presente, cioè ad un eterno presente. No? È proprio qui, appunto, c'è da chiedersi se Paolo stia pensando a Gesù risorto o al tempo trasformato in modo spirituale. Ora, la risurrezione di Gesù, secondo il pensiero di Paolo di Tarso, corrisponde al tempo che resta, e Gesù risorto vive in un eterno presente, un tempo che cessa di essere cronologico, no? Cioè, per Paolo di Tarso il tempo cronologico si risolve nell'assunzione di atteggiamenti liturgici in funzione di rituali che Paolo considera sterili. Quindi il tempo cronologico finisce per non essere operativo in funzione dell'amore solidale. Cioè, il tempo è operativo solo se in funzione dell'amore solidale. Se no se no non è tempo vissuto, non è vita. Gesù di Nazaret è nato, è vissuto ed è morto nel cronos, nel tempo che passa, ma la buona notizia della sua risurrezione dà inizio ad un tempo che si contrae in un eterno presente. Quindi con l'annuncio di questo evento il tempo viene qualitativamente trasformato e tutte le persone dovrebbero prenderne atto con un cambiamento di stile di vita. Ora, il Kairos è questo tempo trasformato, è il tempo che definisce la presenza del Messia, è il tempo, per dirla in greco, con Paolo, di Gesù che assume i caratteri di Christos, l'unto, di Kyrios, il Signore, e di Zoter, il Salvatore, che poi sono i titoli che la letteratura dei Vangeli darà, no, al Cristo della fede. Paolo di Tarso, attraverso la sua scrittura, attua un arduo programma, il programma che porta alla trasformazione della persona del Gesù della storia, quel Gesù di cui si sa poco e niente, vissuto e morto nel tempo che passa, nella figura del Cristo della fede, Messia, no? Cristo l'unto, tradotto in greco, che risorto vive nell'eterno presente, in un tempo operativo in cui bisogna far del bene, l'agape, attuare l'amore solidale, afferma Paolo. Un tempo operativo qualitativamente nuovo, il kairos, il tempo che resta, che non è il tempo della legge, cioè degli steli rituali, ma è il tempo dell'amore solidale, dell'agape. E ora ci avviamo verso la conclusione di questo itinerario incontrando uno scrittore che tutte e tutti noi conosciamo, Cesare Pavese, del quale lo scorso anno, nell'agosto 2010, si è commemorato il 60° anniversario della morte. Perché Cesare Pavese ci aspetta sul sentiero di questo itinerario? Direte, cosa c'entra Cesare Pavese con Paolo di Tarso? C'entra. Cesare Pavese è uno scrittore che con il ritmo della sua prosa ha saputo ben coniugare il concetto della memoria con quello della speranza, e lo ha fatto in modo tragico, come se fosse in un'eterna passione, in un eterno racconto della passione, nel senso del genere letterario della tragedia. Perché nella prosa di Pavese la memoria brucia come una ferita e la speranza si rivela sempre illusoria, ma tuttavia questi due concetti sono presenti con tutto il loro peso evocativo. Ora, nell'elenco delle opere del 150enario Pavese non c'è, come non ci sono molti altri scrittori, perché tutti non potevano esserci. Ora, questi elenchi sono sempre molto parziali, servono perché i giornali scrivono, fanno pensano di scrivere di cultura facendo questo. Ora, di Cesare, illusioni, sono delle speranze illusori. E di Cesare Pavese, nella sua vita, Pavese è nato a Santo Stefano Belbo in provincia di Cuneo il 9 settembre del 1908, e delle sue opere, della sua morte, che è avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 di agosto del 1950 in una stanza dell'albergo Roma a Torino, sapete, una fine tragica, ecco quella di Pavese, una fine tragica proprio perché corroborata anche dall'umorismo e dalla comicità, come hanno sempre le tragedie. Voi sapete che il padrone dell'albergo Roma a Torino era calvo e era molto dispiaciuto di non avere capelli, e quindi quando è entrato nella stanza di Pavese, Pavese non rispondeva più, quindi ha chiamato i carabinieri, sono stati nella stanza, hanno trovato il suo corpo e lui si è rivolto al povero cadavere di Cesare dicendo: signor Cesare, con questa bella caviata, cosa vi credo? Con questa bella capigliatura. Ecco, vedete che la tragedia si conferma quando c'è anche quando c'è la comicità. Lui lo ha detto con grande partecipazione. Abbiamo già parlato tante volte, no, di queste cose. È facile trovare notizie su Pavese, sulla sua attività di scrittore soprattutto, e quindi la scuola non può far altro che incoraggiare a leggere o a rileggere i suoi racconti e i suoi romanzi, sul quale trovate anche delle biografie. Il compagno, prima che il gallo canti, La luna e il falò, La spiaggia, Paesi tuoi, Ferie d'agosto, Dialoghi con Leucò, che è la luna, e le sue poesie, Lavorare stanca, Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Guardate sul punto 6 del repertorio, cioè il romanzo di Cesare Pavese, su cui adesso puntiamo l'attenzione, si intitola La bella estate, ed è un'opera pubblicata nel 1949. Perché incontriamo Cesare Pavese sulla strada di Paolo di Tarso? Perché Pavese ha composto molti commenti sui testi del titolario di Paolo di Tarso, quando la casa editrice Inaudi, per la quale Pavese ha lavorato, decide di pubblicare l'opera paolina, e io vi ho portato a vedere nei millenni, ora qui non ce l'ho perché c'era troppa roba nella borsa, le lettere di Paolo pubblicate dalla Einaudi, no? Le avete viste, questo volume su cui ha lavorato Carena, che è un esperto, ma con l'aiuto costante di Pavese, che ha costruito tutta la pubblicazione di quest'opera, perché Pavese lavorava lì e quindi per la casa editrice Einaudi, e la casa editrice Einaudi decide di pubblicare l'opera paolina, guardate, nella seconda metà degli anni 40, che una casa editrice laica come l'Einaudi decidesse di pubblicare le lettere di San Paolo, faceva notizia nel mondo intellettuale. Oggi non fa più notizia niente, se non cose da capricciare. Cioè, Pavese si fa esegeta, ed è facile pensare che lo scrittore si sia per molti versi identificato con lo scontroso apostolo, perché Pavese di carattere non era da meno. Ora, Pavese è un esperto di letteratura ellenistica, ha fatto studi classici, si è impegnato seriamente nel lavoro preparatorio per la pubblicazione dell'epistolario di Paolo. Quindi non c'è dubbio che Pavese sia stato influenzato dalle tematiche paoline, e in modo particolare dal tema del tempo, che Paolo tratta in modo, vedete, molto laico, cioè si percepisce difatti nella prosa e nella poesia di Pavese la perenne contraddizione tra il Cronos, l'Escaton e il Kairos. Cioè, nella sua scrittura Pavese, e questa, guardate, è una chiave di lettura da utilizzare, fa sentire alla lettrice e al lettore il disagio per il tempo che passa inesorabilmente, fa cogliere alla lettrice e al lettore l'illusione che accompagna l'attesa vana del tempo che verrà, e fa percepire alla lettrice e al lettore l'aspirazione per carpire il tempo che resta in quanto presente operativo. E i suoi personaggi sono sempre lì, il disagio per il tempo che passa, l'illusione per il tempo che verrà, l'aspirazione per il tempo che resta, sono tratti caratteristici dei personaggi pavesiani. Se prendete in biblioteca, è probabile che lo abbiate anche nella vostra biblioteca domestica, ecco qua il libro intitolato La bella estate, e vi accorgerete che contiene tre romanzi, un 3x2, cioè La bella estate, che dà il titolo al libro, Il diavolo sulle colline e Tre donne sole. Guardate, ci sarebbero molte cose da dire sul fatto che queste tre opere, che potrebbero fare ciascuna libro per conto proprio, siano state messe insieme dall'autore. Se utilizzate la rete potete trovare molti commenti in proposito e molte recensioni. E poi sul testo della bella estate c'è una nota dello scrittore che commenta questa scelta. Andatela a leggere, perché ha messo insieme questi tre romanzi. Fate questo esercizio di ricerca, incuriositevi, fatevi saltare addosso dalla curiosità. Prima di leggere l'Incipit, cioè l'inizio della bella estate, la scuola vi propone di fare un altro esercizio di ricerca. Andate a cercare l'inizio degli altri due romanzi. Il diavolo sulle colline inizia con un enunciato minimo, con una frase corta, leggetela. Potete anche trascriverla, ma si consiglia di leggere almeno le prime tre frasi. E questo è un classico incipit pavesiano. Il Tre donne sole inizia con una frase che ci porta in una città e in una stagione particolare dell'anno. In quale città? In quale stagione? Lasciatevi incuriosire. Buona ricerca e buona lettura. E ora leggiamo l'incipit della bella estate. Leggere Pavese non è facile, bisogna quindi avere delle chiavi per entrare nella dinamica, ecco, di quel modo di raccontare, che è un modo di raccontare congeniale anche a quei posti, alla Langa, no? O alle colline, l'ambiente collinare ormai spopolato o quasi spopolato delle campagne che hanno subito la violenza dell'urbanesimo. sarà che io mi ci ritrovo, perché vengo un po' da quelle zone lì, sono c'è questa terra dei Liguri, e al di là poi della Liguria c'è la Langa, e poi Pavese veniva a spiaggia Marigotti, c'era la spiaggia di Pavese lì, dove ha ambientato qualcuno dei suoi romanzi. A quei tempi era sempre festa. Naturalmente c'è la parola chiave tempo, che gioca un ruolo qui in questo principio. A quei tempi era sempre festa. Bastava uscire di casa e attraversare la strada per diventare come matte, e tutto era così bello, specialmente di notte, che tornando stanche e morte speravamo ancora che qualcosa succedesse, che scoppiasse un incendio, che in casa nascesse un bambino, o magari venisse giorno all'improvviso e tutta la gente uscisse in strada e si potesse continuare a camminare fino ai prati, fin dietro le colline. Siete sane, siete giovani, dicevano, siete ragazze, non avete pensieri, si capisce. Eppure una di loro, quella Tina che era uscita zoppa dall'ospedale e in casa non aveva da mangiare, anche lei rideva per niente, e una sera, trottando dietro gli altri, si era fermata e si era messa a piangere perché dormire era una stupidaggine, rubava tempo all'allegria. Ginia, se queste crisi la prendevano, non si faceva accorgere, ma accompagnava a casa qualche altra che parlava, finché non sapevano più cosa dire, veniva così il momento di lasciarsi, che già da un pezzo erano come sole. E Ginia tornava a casa tranquilla, senza rimpiangere la compagnia. Le notti più belle, si capisce, erano il sabato, quando andavano a ballare, l'indomani si poteva dormire, ma bastava anche meno. E certe mattine Ginia usciva per andare a lavorare, felice di quel pezzo di strada che l'aspettava. Le altre dicevano, se torno tardi, poi ho sonno, se torno tardi me le suonano. Ma Ginia non era mai stanca, e suo fratello, che lavorava di notte, la vedeva soltanto a cena, di giorno dormiva. Delle ore del mezzogiorno, Severino si girava nel letto quando lei entrava, Ginia preparava la tavola e mangiava affamata, masticando adagio, ascoltando i rumori della casa. Il tempo passava adagio, come fa negli alloggi vuoti, e Ginia aveva tempo di lavare i piatti che aspettavano sul lavandino, di fare un po' di pulizia, poi di stendersi sul soffà sotto la finestra e lasciarsi assopire al ticchettio della sveglia dall'altra stanza. Qualche volta chiudeva anche le imposte per far buio e sentirsi più sola. Guardate, lì il buio sono diventati i buoni, ma da quelle parti si fa la festa del bue grasso, e quindi questo è un refuso che è entrato in gioco. E voi correggete, ma i buoi c'entrano nella manga, c'entrano i buoi. Chiamano una volta le linee con i buoi. Ora continuate voi la lettura di questo libro, che contiene tre romanzi brevi e intensi, perché Pavese, attraverso i suoi personaggi, soprattutto femminili, le enigmatiche donne pavesiane, quante cose sono state scritte, racconta la scoperta della città e della società, anche se ciascun personaggio la campagna, cioè la nitida e favolosa campagna di Pavese, la porta sempre dentro di sé, quasi, scrive Pavese, come una sorta di peccato originale. Ora, in questi tre romanzi lo scrittore racconta di giovanili passioni amorose, di entusiasmi e di sconfitte, come sempre. In questi tre romanzi l'autore racconta il bisogno baldanzoso che i personaggi hanno anche di violare la norma, cioè di varcare il limite, con la successiva sanzione che colpisce quasi sempre il più inerme e il più inconsapevole. Abbiamo detto che Paolo di Tarso compie una straordinaria operazione culturale, trasforma il Gesù della storia nel Cristo della fede, e a questo punto noi incontriamo il tema che hanno cercato di affrontare tutte le studiose e gli studiosi di filologia e non solo. Di che tema si tratta? Beh, il tema a cui ci riferiamo è legato ad una serie di interessanti interrogativi. Quali notizie arrivano su Gesù di Nazaret e nelle ecclesie? Che cosa si sa di lui? E in particolare, che cosa sa Paolo di Tarso? Che cosa riesce a sapere Paolo di Tarso su Gesù di Nazaret? Guardate, noi sappiamo che Paolo di Tarso conosce pochissime cose intorno alla vita, alle opere e alle parole di Gesù di Nazaret. Sappiamo anche che Paolo viaggia da un'ecclesia all'altra proprio anche per raccogliere notizie, testimonianze, documenti, dettagli, elementi biografici credibili, ma non riesce a sapere che poche cose frammentarie. Anche quando va a Gerusalemme, perché poi parte, va a Gerusalemme e dice, vabbè, allora andiamo lì a parlare con quelli che avevano conosciuto direttamente Curios, il Signore, con Pietro, con Simone, detto Pietro, e con Giacomo, il fratello del Signore. Ebbene, anche lì non riesce a sapere niente. Cioè, sa delle cose, poi vedremo, ma che non c'entrano niente con Gesù, ma con altri. E allora, che cosa sa Paolo di Tarso della vita, della predicazione e della morte di Gesù di Nazaret? Questo che stiamo evocando è un tema vastissimo, proprio perché Paolo di Tarso della vita, della predicazione e della morte di Gesù di Nazaret non sa quasi nulla. E voi dite, ma come? È un tema vastissimo e non si esaurisce nel... No, è un paradosso. E dove sta il paradosso? Voi sapete quanto i paradossi siano fecondi sul piano della cultura. C'è un paradosso formidabile. Ora, cominceremo ad occuparcene nel prossimo itinerario, perché il viaggio continua e la scuola è qui, perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. E ogni persona, a 150 anni dall'unità della nazione, deve imparare ad alimentare buone passioni, le passioni del Risorgimento, e a controllarle con giuste ragioni, le ragioni della resistenza. Parlavamo di Pavese, della Langa, e tra questi due segmenti, il Risorgimento e la resistenza, tra questi due segmenti si colloca l'Unità d'Italia e la memoria da condividere. Dire viva l'Italia oggi significa liberare l'esecutivo da chi mette palesemente in dubbio l'evidenza di queste passioni e di queste ragioni. Non possiamo tacere, la scuola non può tacere. Dire viva l'Italia significa oggi liberare l'esecutivo da chi ha palesemente fatto impoverire la cultura e la scuola pubblica in questo paese. Quindi noi non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo, sono le parole di un Papa, quando lo vanno ad arrestare, tacere. Ora, per dare un senso all'unità della nazione, è necessario promuovere l'alfabetizzazione, che è lo strumento primario per favorire la riflessione sulla memoria ancora da condividere. Ancora da condividere. Dire viva l'Italia significa dire viva quelle italiane e quegli italiani che da adulti, con passione e con ragione, la passione del Risorgimento e la ragione della resistenza, studiano e che come voi